La fuga del gatto su Radio Wombat, ovviamente domenica 6 febbraio. Sono stata puntualissima oggi, me lo dovete riconoscere. Sono le 18:05 in punto. Una puntata, quella di oggi, per il consueto ripiglino della domenica con un po' di musica colta e classica, e come sempre sapete, seguendo i miei gusti, barocca sostanzialmente o comunque antica e antiquata. Questa puntata, dicevo, racconterà di John Dowland, anzi, si dovrebbe dire, puntata che ho in realtà rimandato da anni, mi viene da dire, perché parlare di John Dowland probabilmente è un, come dire, uno scoperchiare, un tombino enorme. Ci sarebbe da parlarne veramente moltissimo, perché ha una complessità non solo musicale ma anche filosofica che sta dietro la sua musica, abbastanza, come dire, vasta. E nonché anche la produzione stessa di Dowland è abbastanza corposa, e insomma ce ne sarebbe da parlare per molto tempo. Volevo farlo in maniera seria, approfondita, e quindi ho rimandato per tantissimo tempo. Non che adesso io sia perfettamente preparata, anzi tutt'altro, ma è comunque giunto il momento che finalmente alla fuga del gatto si ascoltasse un po' del liuto e delle lacrime di John Dowland. Lo faremo attraverso alcuni brani scelti che vi farò ascoltare in due tranche, in due metà, una buona parte all'inizio e poi la seconda parte dopo qualche altra chiacchiera. Ma prima di tutto vi ricordo i contatti della radio: radiowombat.net, il sito, e scusate, postawombat@insiberia.net, la casella di posta alla quale scriverci. Potete ascoltare, come probabilmente, forse, spero, state già facendo, la fuga del gatto in diretta la domenica intorno alle 18, ma potete anche ascoltarla in podcast oppure in replica accendendo Radio Wombat lunedì. No, sbaglio, ecco, già mi sono persa, mi ero detta che avrei detto le repliche e poi mi sono dimenticata i giorni. No, martedì mattina alle 9 e mercoledì invece sera alle 21. Ma arriviamo, iniziamo appunto a parlare del nostro John Dowland. Nel 1621 Robert Barton pubblicava L'anatomia della malinconia, un libro, come dire, miliare, che racconta tutto il raccontabile riguardo alla malinconia o la melanconia, almeno quello che si poteva raccontare intorno al 600, e lo fa un bibliotecario innanzitutto e un uomo coltissimo, che quindi condensa dentro questo libro un po' tutto il suo sapere, e non solo il suo, appunto, riguardo alla malinconia, che come vedremo era un po' lo spirito del tempo, e che Robert Barton vede come una malattia, una patologia, ma non solo in realtà, anzi, fermarsi alla malattia sarebbe assolutamente fuorviante, anzi, probabilmente c'era ben poco di medico in Barton, ma in generale nella malinconia di cui si parlava nel 1600. La melanconia del XVII secolo era una precisa convenzione, come vedremo, anche a livello musicale, si attingeva a questo, chiamiamolo sentimento, ma era anche una sincera fonte di creazione. Era già lo stesso Barton gli riconosceva un potere creativo, era una musa ispiratrice, quindi un qualcosa a cui si riconosceva una causa, insomma, la si vedeva come una causa di sofferenza e di dolore, ma anche di una fonte di creazione di cose bellissime. Quindi aveva una grossa ambiguità. qualcuno l'ha anche definito un ombroso sentimento di inquietudine, e forse questo, come dire, spiega un po' meglio che cosa si intende, almeno che cosa si intendeva nel 600. E la musica di Dowland si attinge a piena mani nella malinconia, diciamo che è forse il re della malinconia, quantomeno musicale, di quel periodo, e lo sentiremo, è un continuo alternarsi di tensione e rilassamento e di sentimenti sfuggenti, difficili anche da fermare, da bloccare, che raccontano poi di fondo la fragilità umana. Era anche un periodo, lo vedremo, particolarmente turbolento, quello del 1600, in Britannia, chiamiamola così, con un'epoca violenta, pericolosa anche, molto, guerre religiose, insomma, era l'epoca elisabettiana, quella in cui vive Dowland, ma a breve ci sarà l'esplosione della guerra religiosa, che insomma già in quell'epoca dominava assai, ma e poi arriverà l'avvento di Oliver Cromwell. Insomma, erano periodi particolari. John Dowland, ramingo per l'Europa, nasce, lo vedremo probabilmente in Inghilterra o forse anche in Irlanda, non si sa, comunque probabilmente in quello che al tempo erano i possedimenti britannici, e però quasi subito inizia un lungo pellegrinaggio lungo l'Europa, non si ferma quasi mai. È un personaggio oscuro, probabilmente anche difficile, con un carattere, come dire, probabilmente niente affatto accomodante. E ebbe un successo enorme tra i suoi contemporanei, tra i poeti, tra i musicisti e anche probabilmente tra le persone che lo ascoltavano, eppure dalla corte britannica ottenne generalmente solo indifferenza e anche parecchi rifiuti. E questa frustrazione, lo vedremo, lo accompagnò per tutta la vita e probabilmente fu anche una delle grosse fonti di ispirazione per la sua musica amara. In modo molto emblematico, direi, di lui si sa quando è morto e non quando è nato. Sembrerebbe essere nato intorno al 1563, ignoto è il luogo, ma insomma, diciamo che più o meno gli anni erano quelli. Affascinato e sicuramente influenzato dai madrigalisti italiani, Luca Marenzio in primis, ma anche gli altri, e ha girato, come dicevamo, mezza Europa, e di lui si è discussa la sua religione, prima cattolica, poi protestante. Non si sa bene se per delusione, sincerità o anche forse, chissà, convenienza politica, o anche per paura. Un'ennesima occasione questa, direi, in particolare le questioni che ruotano intorno ai pochi dettagli biografici di John Dowland e delle sue convinzioni religiose, è un'occasione per, almeno per me, per parlare male di Wikipedia Italia per l'ennesima volta, che nella misera paginetta dedicata a uno dei maggiori compositori di tutti i tempi, perché insomma John Dowland non è che proprio pizza e fichi, come direbbe qualcuno che conosco, e ecco però nella sua miseretta paginetta di Wikipedia Italia, Wikipedia Italia taglia corto dicendo che si era convertito al cattolicesimo per ripicca contro la regina Elisabetta, che non lo aveva voluto a corte. Ora, oltre al fatto che poi dentro questa pagina di Wikipedia Italia ci sono diversi errori, imprecisioni, sia anche proprio di dettagli biografici, date, luoghi, vabbè, ma non, al di là di questo, mi sembra un pochino tagliare le cose con l'accetta, e peraltro, boh, come dire. Ma chissà da dove l'hanno tirata fuori questa cosa, perché oltretutto erano tempi in cui dicevamo essere cattolici ed essere inglesi non era proprio come dire, una scelta facile. Sicuramente non era una scelta che si faceva così per ripicca o per scherzo o per protesta contro la regina, perché protestare contro la regina Elisabetta all'epoca, ecco, ti poteva costare la vita. Bah, insomma, così non, assolutamente senza dubbio. E peraltro le fonti che ci sono arrivate di scritti proprio che di lettere che di documenti che John Dowland ha inviato alla regina Elisabetta, i toni che lui usava erano tutt'altro che boriosi, erano tutt'altro che come dire, provocatori, anzi erano, mi viene da dire, quasi dimessi, quasi proni. Probabilmente John Dowland ha sofferto moltissimo di non essere mai stato, alla fine poi lo vedremo, in realtà ci è andato a corte, ma insomma per gran parte della sua vita non essere mai stato apprezzato a corte, e sì, ne ha sofferto, ma l'ha sempre ricercato, e quindi insomma direi che probabilmente le sue convinzioni religiose erano dovute ad altre, cioè ad andare a ricercare in altri luoghi, con altre motivazioni, non certo per fare un dispetto alla regina Elisabetta. Direi di ascoltarci intanto la prima parte della selezione musicale dedicata oggi appunto a John Dowland. Iniziamo con Flow My Tears, probabilmente il più famoso brano di John Dowland, almeno oggi, quello che probabilmente vi sarà già capitato di ascoltare in mille rifacimenti, perché poi lo vedremo, ci sono veramente mille versioni di questa composizione. Ah, tra l'altro lo volevo dire in apertura, poi non l'ho detto, chissà, magari qualcuna e qualcuno di voi avrà sentito, ascoltato John Dowland attraverso le interpretazioni di Sting. Fosse così, cambiate assolutamente canale. Io non ho più niente da dirvi. Vi terrò al muso per sempre. Vi tolgo il saluto perché sono francamente imbarazzanti. E dai, cioè, veramente, che tristezza. Ma non parliamo di Sting né del suo Chiantischer, facciamo finta che non esista, niente, come se non esistesse. Arriviamo alle cose serie. Tra l'altro, Flow My Tears ho scelto una versione un po' strana, nel senso che ce ne sono veramente moltissime, illustrissime, blasonate. Io ho scelto quella di una contralto polacca contemporanea, Iwona Włodarczyk, la mia pronuncia orribile questa volta me la perdono un po' di più, perché anche la sua pronuncia inglese è veramente riprovevole, quindi siamo pari, direi. E però ha una voce, un timbro veramente interessante e una densità anche di interpretazione che ho apprezzato, che mi è piaciuta, e quindi l'ho scelta attraverso le mille, nonostante le mille versioni di Flow My Tears. Poi proseguiamo con una fantasia invece di strumentale per liuto di Paul, nell'interpretazione di Paul Odette, classico, e proseguiamo con invece Alfred Deller, controtenore famosissimo, che interpreta Shall I Use, e poi due brani interpretati da Emma Kirkby, un'altra interprete classica e grandiosa di John Dowland, I Saw My Lady Weep e Sorrow Stay, e noi ci risentiamo tra pochissimo.
Flow in my tears, flow. Thank you. Shall I seek for grace? Shall I pray? Shall I prove? Shall I strive to a heavenly joy with an earthly love? Shall I think that a bleeding heart or a wounded sigh can ascend the clouds to attain so high. Silly wretch, forsake these dreams of a vain desire. Oh, bethink what high regard holy hope. Favor is as fair as things are, treasure is not bought. Favor is not won with words, nor the wish of a thought. Justice gives each man his own. Now, my love, be just. Yet will not she pity my grief, therefore die I must. Silly heart, then yield to die, perish in despair. Witness yet how fain I die when I die for the fair. Silly heart, then yield to die, perish in despair. Witness yet how fain I die when I die for the fair.
E rieccoci su Radio Wombat, La fuga del gatto. Questa era appunto l'interpretazione di Emma Kirkby insieme a Anthony Rulli. E non vi ho ricordato l'indirizzo del pad diretta Wombat. Vado lì. Per chi ci si avventurerà nel pad, troverà dei riferimenti in più, dei link, in particolare di puntata in puntata vi potrei aggiungere qualche nota biografica, qualche link interessante, anche gli spartiti e manoscritti quando fortunatamente si trovano, come questo è il caso in cui cioè, potete trovare appunto su il pad della diretta del Wombat l'originale della stampa, della prima stampa del 1597, che magari non ve ne frega niente, ma magari invece sì, cioè avete la curiosità, volete andare a vedere com'era. Contemporaneo di Shakespeare, John Dowland. E Shakespeare, che ha utilizzato le sue composizioni all'interno delle sue opere, così come ha utilizzato anche altre musiche, altre composizioni popolari del tempo, dell'epoca, e era amato, dicevamo, John Dolan dai suoi contemporanei e anche dal milieu culturale, dai poeti, dagli scrittori del suo tempo, tra gli altri anche Richard Banfield, uno dei poeti di quell'epoca che si riferì a lui, lo omaggiò, ecco, proprio in suo sonetto, nell'ottavo poema di The Passionate Pilgrim del 1598. Non c'è evidenza storica che Dowland si scrivesse i propri testi, alcuni di questi testi delle sue canzoni, appunto delle sue composizioni, furono quasi sicuramente scritte da altri, ma chiunque l'abbia scritto, insomma, era intriso in quello spirito del tempo, quello di cui parlavamo inizialmente, della malinconia legata sia a come dire, alla cultura del momento, ma anche come dire, le turbulenze geopolitiche anche che vivevano le persone in quell'epoca. Le parole si fondono talmente bene con la musica di Dowland che di fatto, comunque sia, anche solo per il fatto di averle scelte, tutto lascia pensare che ci sia moltissimo di biografico in quello che scrive o quantomeno compone Dowland. Basti pensare al fatto che Dowland probabilmente pare che si sia ritrovato spesso in battaglia, non direttamente come a combattere, come dire, ma comunque al seguito di chi lo faceva, e quindi probabilmente la sua musica ha attinto a quello che vedeva, che possiamo immaginare non fosse estremamente allegro, ecco, proprio anche da questo tipo di amarezza che deriva la sua malinconia e la sua musica, non soltanto da quella più ovvia e più cantata, la musica, la malinconia d'amore, come viene definita. Nella pronuncia moderna delle interpretazioni che possiamo ascoltare noi adesso, purtroppo spesso si perde un po' la ritmica delle rime di questi componimenti, e c'è un interessante studio recentemente, alcuni linguisti, studiosi di varie branche, stanno ricostruendo e riproponendo anche delle versioni della musica di Dowland cantate nell'originale pronuncia shakespeariana, diciamo così, la pronuncia dell'epoca, di quell'inglese che non è chiaramente l'inglese di adesso. E fra l'altro leggevo che alcuni di questi brani sono stati riproposti anche proprio al Globe Theatre, appunto nella sua pronuncia originale, e chissà che bellezza che deve essere stato ascoltarli. Il primo libro dei The Songs è stato stampato, come dicevamo, nel 1597 con il titolo The First Book of Songs of Iris of Four Parts with a Tablature for the Lute. Sebbene non fosse la sua prima pubblicazione, peraltro, perché aveva scritto ha pubblicato altri libri di componimenti, questo libro ottenne un grandissimo successo e diffusione, forse anche grazie a un formato di stampa particolare che era chiamato Table Book, dove l'impaginazione era strana, le parti strumentali erano distribuite non una di seguito all'altra in libri diversi come veniva fatto solitamente prima di allora, ma invece le varie parti erano insieme ed erano distribuite ai lati della pagina in modo che potessero essere lette seduti ai lati di un tavolo, cioè ci si immaginava che ci fossero vari strumentisti, musicisti seduti intorno a un tavolo e che si metteva in mezzo il libro e ognuno si ritrovava davanti la propria parte che poteva suonare. In questa maniera veniva consentita una varietà di possibilità esecutive abbastanza grande, perché con lo stesso libro, insomma, chiaramente possedere un libro di stampe all'epoca non era proprio una cosa così frequente, e insomma, con uno stesso libro, un unico libro, si poteva interpretare sia per esempio con un quartetto di voci, oppure con un consort di viole, oppure anche soltanto prendendo solo due parti e magari facendo una voce da sola che si faceva accompagnare da un liuto. Quindi probabilmente anche questo fu il motivo per cui la musica di Dowland fu così apprezzata, diffusa e suonata anche, perché appunto consentiva una grande variabilità, ed è anche per questo che poi adesso, se cercate la musica di Dowland, trovate veramente moltissime versioni e tutte attendibili, nel senso che era previsto che effettivamente potesse essere suonata, interpretata attraverso varie con vari strumenti. E seguirono a questo primo libro il secondo libro del 1600, che contiene fra l'altro Flow My Tears, quella che abbiamo ascoltato all'inizio, probabilmente il brano oggi a noi più noto. Il terzo libro, che già lo stesso Dowland chiamò Third and Last, uscì nel 1603, e poi nel 1604 invece uscì Lacrime, che contiene una serie di pavane che lui chiamava proprio le lacrime, proprio perché, appunto, come dire, lo stile era quello, non si scappava, per questo parlavamo all'inizio di convenzioni, e ci teneva Dowland a mettere i puntini sulle i, e una serie di pavane, appunto, dicevamo, che erano delle variazioni intorno proprio a Flow My Tear o Lacrime Pavane, appunto. Seguirono altre pubblicazioni più piccole, l'ultima nel 1612, Pilgrim Solace, dove si sentono, fra l'altro, sono queste invece delle polifonie vocali, dove si sentono maggiormente le influenze dei madrigalisti, dove Dowland esplora più che lo stile solista, questa volta i contrappunti di varie voci, appunto, che si inseguono un po' e si completano. Ci ascoltiamo adesso altri 5 brani, e sono gli ultimi di questa puntata. Il primo è no, questa volta non è nella versione di Emma Kirkby, ma di Grace Davison e David Miller, Come Again, uno forse dei pochi brani di Dowland non brutalmente amaro e triste. Come Again, Sweet Love Doth Not Now Invite. E invece poi di nuovo Alfred Deller interpreta If My Complaints Call Passions Move. Poi tornando alla versione di Emma Kirkby e Anthony Rooley, Farewell to Fair. E poi per chiudere Michael Chance, una bellissima versione, mi piace moltissimo, di Michael Chance e Paul Byer, In Darkness Let Me Dwell, tristissima. E per chiudere una versione di, in questa volta appunto non liuto ma consort di viola, di viole, di Jordi Savall, sempre Dowland, che poi era un po' la firma di Dowland, che aveva appunto chiamato così l'intero brano, sempre Dowland, sempre dolente, quindi insomma, come dire, un po' giocando anche forse con questo proprio lo stile in cui era immerso. E appunto con questo poi finiamo la puntata, vi lascio quindi all'ascolto di questi ultimi 5 brani, vi do appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 18, sempre ovviamente su Radio Wombat con il ripiglino della domenica della Fuga del Gatto. Mi devo anche ricordare di mettere sul piatto il brano, altrimenti non vi faccio ascoltare proprio niente. Bene, benissimo, a dopo. Ciao ciao. Come again, sweet love doth now invite, thy grace is that refrain, to do me due delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again.
Thy power contend.
Thank you.
despair.